Buongiorno a tutti da YNews.tv. Oggi è venerdì 26 febbraio 2021 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food. Partiamo dal Sole 24 Ore perché Illy chiude con Ron Capital pronti a triplicare negli USA. Private equity al fondo il 20% del gruppo Andrea Illy, gli Stati Uniti nuovo mercato domestico. Il gruppo Illy apre il capitale al fondo internazionale Ron Capital. Il private equity ha infatti acquisito una quota del 20% di Illy Caffè, premium brand globale di caffè con sede a Trieste. La scelta della famiglia Illy è caduta sulla società di private equity con l'obiettivo di avere un partner strategico per accompagnare l'azienda nella fase di crescita internazionale, in particolare negli Stati Uniti. Il closing segue l'accordo firmato il 21 novembre scorso. La partnership con Ron Capital viene considerata un'altra tappa fondamentale nel percorso di crescita della società e nell'esecuzione dei suoi piani futuri, che potrebbero prevedere anche la quotazione in borsa, fanno sapere dal gruppo. A cedere il 20% è stata la holding della famiglia Illy. L'operazione avverrà solo con cessione di quote. Il gruppo Illy punta a crescere e a investire tramite la sua capacità di autofinanziamento, spiega il presidente Andrea Illy al Sole 24 Ore. Ron Capital sarà un partner strategico e il traguardo è far diventare questo statunitense il mercato domestico, primo contributore al mondo per fatturato, senza però voltare le spalle all'Italia, dove affondano le nostre radici che continueremo a nutrire e rafforzare. Sempre sulle pagine del Sole 24 Ore, perché si torna a parlare ovviamente della sentenza che ieri ha scosso il mondo dei rider, o meglio quello dei grandi gruppi del delivery, del food delivery, piattaforme dei rider al tappeto sulle multe verso un maxi ricorso, così scrive Stefano Elli. All'indomani della sanzione da 733 milioni della procura, legali al lavoro sulle difese, un business da ripensare alla luce dei nuovi oneri incompatibili con i bilanci. Innanzitutto l'entità della sanzione applicata alle quattro società del delivery colpite dall'indagine della procura di Milano. 733 milioni, come detto. La procura non ha inteso specificare l'ammontare preciso per ciascuna insegna. Da fonti investigative si apprende tuttavia che la cifra delle contestazioni dovrebbe essere proporzionale al numero di rider impiegati da ciascuna persona giuridica. Ecco allora l'importanza del loro numero. Stando alle cifre fornite dalla procura, la società con le sanzioni più elevate dovrebbe dunque essere Fudigno del gruppo Glovo, che conta su un piccolo esercito di rider, 28.836 unità, a seguire Deliveroo Italy, 19.510 rider, al terzo posto Uber Eats, 8.523 rider, e la meno colpita potrebbe essere Just Eat, che ha 3.642 fattorini. Il risultato complessivo è 60.511 persone, la cui riqualificazione professionale da lavoratori autonomi occasionali in lavoratori parasubordinati, come esplicitamente richiesto dalla procura, potrebbe produrre ulteriori sanzioni, anche retroattive, sia targate INPS sia targate INAIL. Entrambi gli istituti interpellati dal Sole 24 Ore non hanno voluto pronunciarsi in merito, che farebbero impennare il saldo finale delle sanzioni oltre il miliardo di euro. Nessun commento anche dalle società coinvolte. Mettiamo da parte il Sole 24 Ore e andiamo su quelle di Repubblica. Anche qui si parla dell'accordo nel mondo dell'alimentare di Illy, che vende il 20% e guarda la borsa. Illy Caffè chiude il 2020 inutile, perfeziona la vendita di un 20% del capitale al fondo USA Ron Capital per circa 200 milioni di euro e non esclude una quotazione in borsa. Il colosso del caffè di Trieste, insieme al nuovo partner, ha stanziato 100 milioni di investimento negli Stati Uniti per rafforzare la sua presenza e aprire nuove caffetterie. Sempre su Repubblica, un altro big, questa volta però è Coop, con la sua campagna Le piccole azioni che riducono il gender gap. Ridurre il gender gap partendo dalle piccole azioni quotidiane. Con questo spirito Coop lancia la campagna Close the Gap, riduciamo le differenze, volta a sensibilizzare dipendenti, clienti e fornitori sulla disparità di genere. Secondo il Global Gender Gap Index, sui temi dell'equità di genere l'Italia è al 76esimo posto tra i 153 paesi censiti e al 17esimo sui 20 dell'Europa occidentale. Peggio di noi solo Grecia, Malta e Cipro. Una donna su tre lascia il lavoro dopo il primo figlio. In Coop invece il 70% dei dipendenti è donna e il 33% si trova in posizioni dirigenziali. Per dare un segno tangibile della volontà di cambiare le cose, Coop rilancia la petizione Stop Tampon Tax. Il ciclo non è un lusso, promossa dall'associazione Onde Rosa per tagliare l'IVA sugli assorbenti. Mettiamo da parte anche Repubblica e andiamo sulle pagine del Corriere della Sera che ci portano all'interno di quelle dell'economia nel rapporto simbola con le parole di Realacci, il punto di forza del Made in Italy è il legame tra imprese e territorio, tra bellezza e qualità, energia green e riciclo, sostenibilità, ecco i primati dell'Italia. Ancora Realacci, l'Italia può svolgere un ruolo di primo piano nella transizione verde. A tal proposito, la sostenibilità in agricoltura, per quanto riguarda ovviamente l'Italia e la green economy nei diversi settori, le emissioni agricole di gas serra in CO2 equivalenti vedono l'Italia, ad esempio, fare meglio di Regno Unito e Spagna. E poi, sempre sulle pagine del Corriere, ma quelle dell'inserto dedicato all'innovazione, la conoscenza nascosta tra Sfoglie e Mattarelli, così Massimiliano Bucchi, che ci porta nel mondo dei tortellini. La storia della gastronomia offre numerosi spunti per rispondere alla domanda su come nasce, si sviluppa e si diffonde la conoscenza. Di certo è fondamentale chi con la sua opera e il relativo successo stabilisce un punto di riferimento per tutti, ma aiuta anche il confronto tra idee differenti, facendo attenzione a ricostruzioni e reinvenzioni ex post della tradizione, che diventano in alcuni casi falsificazioni e fake news. In chiusura andiamo sui settimanali e quindi su 7 del Corriere della Sera con la rubrica di vini a firma di Luciano Ferraro. Massimilla declama i suoi vini nel segno dell'Avodante. C'è in Valpolicella una donna del vino che cita Dante per raccontare le sue bottiglie. Non è esibizione di memorie scolastiche, Dante è un suo avo ed è grazie al poeta che la sua famiglia ha ereditato casa, azienda, terra e mestiere. Massimilla è il volto giovane dell'azienda Seregua Alighieri, guidata dal padre Pier Alvise. Dante non era un gran bevitore, racconta Massimilla. Lo ha scritto il Boccaccio, era un appassionato invece, il figlio Pietro, che acquistò nel 1353 una tenuta in Valpolicella, seguendo il padre in fuga da Firenze a Verona, alla corte di Can Grande della Scala. Il racconto prosegue, i Seregua Alighieri producono ogni anno 600.000 bottiglie a Casal dei Ronchi, nel comune di Gargagnago, una tenuta di 120 ettari e 50 con le viti scampate alla strage della fillossera che colpì l'Italia sul finire dell'Ottocento, quando la cantina ha raggiunto il traguardo dei 650 anni. Nel 2003 Massimilla ha percorso migliaia di chilometri per raccontare i vini sotto il segno di Dante, che era anche il nome di suo nonno, colui che negli anni 70 firmò un patto con Sandro Boscaini, mister Amarone, l'imprenditore che distribuisce le bottiglie di Seregua Alighieri con i canali della sua azienda Masi. Il bisnonno di Massimilla, Pier Alvise, il nome che si rincorre con quello di Dante nelle 21 generazioni familiari, ha fondato la scuola di viticoltura a Verona nel 1920. E poi, sempre sulle pagine di 7, i racconti di cucina di Angela Frenda, la passione per il ramen di Banana Yoshimoto, la nota scrittrice giapponese. Infine, sul venerdì di Repubblica, la Cina come non l'avete mai assaggiata, basta pollo alle mandorle e spring rolls, nella Chinatown di Milano è arrivata la cucina autentica e a vista. È la ravioleria Sarpi con le crepe Jianbing Guozi, i ravioli e i panini farciti di Baozi, una delle mete dei gourmand che amano la cucina asiatica. Poi per la rubrica pentole, parole di Tommaso Melilli, il papà che fece nascere la pasta in bianco nel 1908 a Roma, un cuoco geniale e affannato. Inventò le fettuccine Alfredo, maledette in Italia, un culto nel mondo. Per ultimo, sempre dalle pagine del venerdì, un chicco in serra, il primo caffè Made in Italy, l'idea di Rosolino Palazzolo, imprenditore siciliano, è stata quella di puntare sulle condizioni climatiche giuste, ha funzionato e ora vuole aumentare la produzione con un occhio al kiwi e uno al rum. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a lunedì, come sempre, su ynews.tv.